16.01, giovedì 19 di febbraio. Ben ritrovati, ben ritrovate, ascoltatori e ascoltatrici. Io sono Giulia Strippoli e voi siete all'ascolto di Radio Popolare. Vieni con me fino alle 17. La trasmissione all'interno della quale, lo sapete, siete fondamentali, insostituibili, necessari, in cui siete protagonisti per segnalare iniziative, appuntamenti, segnare le agende, allargare il cerchio delle cose che fate, invitare tutti e tutte a partecipare a ciò che ritenete possa piacere un po' ai vostri compagni e compagni d'ascolto, le persone che ascoltano e che fanno questa radio, che organizzano cose, frequentano posti, fanno rete, si incontrano, come si dice, fanno comunità. E allora, siccome questo spazio ha un po' l'ambizione di essere quel momento radiofonico in cui ci si ritrova, ci si scambia, ci si confronta, ecco qui che le linee sono aperte allo 02 33 001 001. Vi ascolto e vi leggo al 331 62 14013 via SMS, WhatsApp, Telegram e poi anche via email nel caso in cui ci fosse bisogno di un ulteriore punto d'atterraggio, ma ce n'è. Via email, dicevo, mi potete raggiungere in questa oretta che siamo insieme a diretta @popolarenetwork.it, mentre fuori tutto il resto del tempo la mail a cui scrivere è vieni con me @radiopopolare.it. Sì, però Giulia, chiamo e dico cosa? Racconto che? Ti scrivo di? Semplice. Iniziative, appuntamenti, presentazioni, momenti di incontro, scambio, conversazione, rete. Il tema lo scegliete voi, l'argomento anche, che non significa free ride, così, all'ando coio coio, come si dice dalla mia parte. No, ovvio. Parto io, sapete che giovedì è sempre il nostro giorno verde. Voi però, se poi volete dire, oh guarda che lì organizzo un concerto, cioè ci sta. Domani appuntamento per proiezione. Momento di discussione condiviso su tema della casa. Ecco, questo è lo spazio dove a voi si dà modo di poter rilanciare delle iniziative indipendenti, quelle dal basso, quelle costruite col sudore della vostra fronte, di fatto. Quelle che altrove non trovano tanto spazio, perché lo sappiamo, la pubblicità costa, la comunicazione anche. E poi perché a noi quel tipo di iniziative ci piacciono un po' di più. Quelle from roots, dalla base. Quelle un po' più nostre. Perché i grandi eventi li lasciamo, insomma, a un altro tipo di utenza. Ecco, per dirla bella. 02 33 001 001. Vi aspetto, fatevi sentire. Intanto, come al solito, però, si inizia con la musica.
Ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università. Gente che corre intorno all'arena. Il cuore che accelera, la vita che frena. Conciliazione, un minuto a Pagano. Irene mi ama, mi tiene per mano. Nessuna deriva spirituale, nessun tatuaggio, un peccato mortale. Ma 10.000 un metro in circonvallazione, tra un nolo, isola, tortone, il fuori salone. E a me lo yoga fa male, ho l'ansia che sale. Esisto solo quando sto male, se devo lottare. Ballare la notte, crepare di giorno. Cercare l'amore, trovare un film porno. E convertirsi al futuro, alla cucina vegana, ai grattacieli, alle wick, ad una festa. cielo di ottobre è un grigio sincero. E che Milano è la tua circoscrizione di sinistra, ma anche il tuo vicino di casa un apprendista fascista. Che qui la socialità è un esercizio di stile, fra brera del buio un confine sottile. E a me lo yoga fa male, ho l'ansia che sale, esisto solo quando sto male, se devo lottare, ballare la notte, crepare di giorno, cercare l'amore, trovare un film porno e convertirsi al futuro, alla cucina vegana, ai grattacieli week, ad una fede pagana. Milano ti amo, ti odio davvero. La prima regola a Milano, non c'è un posto migliore di Milano. La seconda regola a Milano, se qualcuno grida basta, nessuno alzi la mano. La terza regola, fattura, spendi, vai di fretta. La quarta, se hai paura di essere inadatto, l'ipotesi è corretta. La quinta regola, dimmi alla fine cosa hai trovato, ora che hai pensato che qui è tutto. E a me lo yoga fa male, ho l'ansia che sale, esisto solo quando sto male, se devo lottare, ballare la notte, crepare di giorno, cercare l'amore, trovare un film porno e convertirsi al futuro, alla cucina vegana, ai grattacieli, alle week, ad una fede pagana. Milano ti amo, ti odio davvero, il cielo di ottobre è un grigio sincero.
I Delta V su Radio Popolare, sono le 16:08 minuti e mi ha raggiunta anche Albalisa Zariti, benvenuta.
Ciao Giulia, ciao a tutti voi, che bello ritrovarvi, come state?
Io benissimo, non so i nostri ascoltatori, ma insomma penso, spero bene, e comunque li invitiamo a contattarci nel caso, anche per manifestare entusiasmo, oppure quanto, come dire, la fatica semmai del giovedì, che sai, siamo quasi arrivati al fine settimana, però
sì,
dai.
Sì, poi insomma poi ci sono anche quelli che lavorano il sabato e la domenica, e quindi veramente soprattutto per chi è genitore, anche la gestione dei figli è complicata in quel caso, quindi ci sono persone che fanno proprio un po' fatica. E allora io quello che cerco di fare in questi viaggi attraverso la natura, e anche per chi ha la possibilità di ascoltarci, di farli viaggiare con la mente e magari di avere quel momento di pace per cui sì, stai correndo di qua e di là, però ti immagini le alte vette oppure ti immagini i boschi. E nel nostro incontro di oggi in realtà riprendo dalla volta scorsa, dove eravamo in cima alle Alpi, dove il vento soffia e l'aria brucia, il sole è cocente quando è estate, e poi pian pianino vi riporto giù nella pianura padana.
Oh, benissimo, mi sembra già un'ottima prospettiva. Tra l'altro io, ecco, non avevo anticipato il menù del giorno richiedendo solo di mandarci iniziative, messaggi eccetera eccetera, ovviamente tutto ciò che riguarda l'outdoor è ben accetto, va bene qualsiasi appuntamento abbiate voglia di raccontarci, ma tanto meglio se ci portate appunto magari fuori, visto che ancora l'inverno non è terminato e c'è bisogno di ricaricarsi, soprattutto perché le giornate in ufficio, insomma, quelle invernali sono sempre più lunghe, quelle estive non tanto, poi si esce e si fa l'aperitivo, ma l'inverno peso.
Quindi
dove ci porti, Albalisa, dove andiamo?
Allora, ritorniamo alla stella alpina, perché avevamo lasciato in sospeso un aspetto che mi sembra molto divertente, curioso, e mi permette di farvi vedere come la leggenda di un fiore in tutta la sua potenza e valore, il suo valore simbolico, possa essere anche cavalcata a volte un po' maliziosamente. Partendo dalla stella alpina, allora dunque, noi sappiamo nella leggenda popolare che la stella alpina, l'Edelweiss, è un fiore che solo i grandi alpinisti possono incontrare, perché cresce su cinge esposte, rocce instabili, e ci va un coraggio enorme per vederla. Poi in realtà succede che nella maggioranza dei casi non la si incontra, perché purtroppo è una pianta diventata rarissima, e quindi guai a chi la raccoglie, è veramente un fulmine, vado a beccare, incenerire chi va a raccogliere una stella alpina. Però ecco,
l'hai ben detto.
Ecco, però nel momento in cui la trovi, caspita, ce ne sono una sgorbagna, come dicono a Milano, una montagna, cioè là dove riesce a sopravvivere, crea delle comunità. Per cui, io non vi dico naturalmente dove, però la prima volta mi sono imbattuta in un prato di stelle alpine, chiaro che ti sorge spontaneo il pensiero, ma pianta rara dove, che ce ne sono tante, come le pratoline nei parchi di Milano. Sì. E in realtà era un prato, non era affatto una cinta difficile ostacolo. E quindi mi sono molto divertita documentandomi, perché ho scoperto che questa leggenda della stella alpina che cresce nei posti più ostili e difficili, cosa che invece vale abbastanza per la Silene a Caulis, di cui vi abbiamo parlato l'altra volta, ha una data ben precisa, che è il 1861.
Okay.
Nel 1861 il tedesco Bertolt Auerbach decide di pubblicare un romanzo Edelweiss. Mi perdonino i tedeschi, la pronuncia magari non sarà perfetta. E dovrà pur fare il marketing del suo libro, no? Per cui nel suo libro racconta la difficoltà nel raccogliere la stella alpina, affermando che possedere una stella alpina è una prova di eroismo fuori dal comune.
Addirittura.
Ecco, tanto più che nella storia che lui racconta, l'uomo scala la parete scoscesa di una montagna mettendo a repentaglio la propria vita, perché doveva raccogliere le stelle alpine ed offrire una donna, segno del suo amore e del suo coraggio. Mm. Questo è il momento in cui nasce obiettivamente il mito. Tra l'altro, la cosa buffissima è che nelle leggende precedenti, riportate in diverse valli alpine, la stella alpina era la rappresentazione di una ragazza bruttarella.
Sì.
Che poverina, siccome nessuno se la voleva sposare, lei si è rintanata in montagna, rifugiata in montagna, stanca sull'orlo del precipizio, triste che nessuno la voleva, e si è trasformata in una stella alpina. Certo che questa storia qua fa molto meno appeal.
Beh sì, per marketing è meglio quell'altra.
Malinconica. E ce n'era anche un'altra che girava, riportata dal naturalista Carl von Moll, che dice che aveva avuto una descrizione, lui dice, per cui siamo sulla terza, quarta mano di questa versione, che aveva incontrato un contadino della valle dello Zillertal in Austria, il quale affermava che se usato come un incenso, il fiore della stella alpina produceva un fumo in grado di scacciare gli spiriti che attaccavano il bestiame e che provocavano infezione alla mammella. Quindi stiamo che in definitiva la leggenda che la stella alpina bruciacchiata disinfetta l'aria, sinceramente non ci emoziona affatto, no? E magari è anche vero, non lo so se è vero o non è vero. E dopodiché diventa allora della donna poverina, solitaria, montagna, che diventa stella alpina, e lì ci malinconiamo, ma è... E poi alla fine a costui viene in mente di fare un libro tutto interniato sull'eroismo di arrampicarsi di questo alpinista che riesce a trovare questo fiore remoto in cima alla montagna per dichiarare il suo amore alla sua bella.
Questa ci piace!
Questa ci piace! Ed ecco che allora, cavalcando sta roba, ecco che nasce il turismo della montagna, degli alti vette, dell'arrampicata, si va a fondere con un periodo storico che era quello in cui c'era l'elogio del sublime, comparivano tutti quei dipinti sulle vette alpine, le rocce, si vedono le fotografie delle donne con le gonne lunghe che si arrampicano comunque sulle montagne, perché era diventato uno status symbol andare in montagna. E certo, poi se c'è la stella alpina, tu la trovavi la portavi una donna, dicevi tu figurati. Non hai idea, mi sono arrampicato per prenderla e ecco, faceva veramente era un gran business anche.
Allora c'è un ascoltatore che si firma come Drugo che dice che sì? L'estate scorsa si è arrampicato in cerca di stelle alpine con un gruppetto sulla parete est della Gran Taparei ed è stato spettacolare. Ovviamente Drugo voglio ben sperare che tu non abbia colto le stelle alpine, ti sia fermato insomma ad ammirarle, questa è l'altra cosa che aggiungo io. Mentre invece sì. Cinzia ci scrive Albalisa che sì. Nella piazzetta di Pinzolo, questo nel caso in cui quindi comunicazione di servizio, c'è un fiorista che vende le stelle alpine nei vasi.
E pensa, pensa. Allora, per esempio, adesso
resiste in vaso.
Resiste, sì. Allora, sì, in realtà, come dicevamo
la scorsa volta,
le varietà che vivono bene in vaso sono delle specie diverse da quelle che vivono nelle Alpi, perché i fioristi hanno, lavorando con i botanici, adattato delle specie che sono più adatte alle basse quote e quindi, mentre se uno prende una stella alpina in Valle d'Aosta piuttosto che nell'Alto Adige in posti remoti, remotissimi, acclimatata a vivere sopra i 3.000 metri di quota e la porta giù a Milano, quella è schiatta sicuramente.
Certo.
Ecco, perché schiatteremmo anche noi se non siamo acclimatati in quel modo e infatti chi fa alpinismo fa un periodo di adattamento in quota e comunque esistono delle varietà che sono in commercio, che sono diverse, sono più coltivabili e ci sono le stelle alpine che vendono gli alpini. A proposito, per cui quando ci sono le manifestazioni degli alpini loro le vendono e io credo che le coltivino e quindi che non siano quelle
protette. Ecco. Certo che proteggere le stelle alpine sarebbe una ragione in più per non fare il raduno degli alpini, ma questa è un'altra storia, però va bene, ma insomma l'ho buttata là e l'ho dovuta dire. Invece c'è un'altra ascoltatrice che ci dice ma invece quelle che vengono utilizzate per uso cosmetico, immagino che la risposta sia la stessa, Albalisa.
Sì, è la stessa, perché in realtà comunque dovete considerare che per esempio in uso i poteri cosmetici delle stelle alpine sono formidabili e quindi sono veri. Infatti riascoltate il podcast della volta precedente dove anche spiegavo che la peluria della stella alpina in realtà è un telo ombreggiante, contrariamente a quello che si può pensare che è una pelliccia, no, è un telo ombreggiante che è intriso di sostanze che respingono i raggi ultravioletti ma fanno filtrare le altre lunghezze d'onda e la quantità di prodotti e di oli essenziali che riesce a produrre una stella alpina è formidabile. Quindi la stella alpina è sicuramente una pianta medicinale importante e le aziende erboristiche che producono prodotti ricavati da stelle alpine li attingono da coltivazioni, però anche qua per esempio questo è uno dei motivi per cui è importante che noi abbiamo i giardini alpini, perché nei giardini alpini sono coltivate specie anche quelle protette e questo può consentire una sorta di cassetta di sicurezza dell'originalità,
della biodiversità
del genoma.
Olli che invece ci scrive che anche lui ha avuto delle stelle alpine in vaso, tra cui ce n'era una che veniva dalla Valpusteria che mi era stata data dal papà di un'amica che l'aveva trovata sradicata, e l'aveva ripiantata, però è vissuta, poi aggiunge, a Milano per 20 anni nel suo bel vasettino. Prima che aspettasse.
Allora io vorrei incontrare questo ascoltatore.
Olli, portacela.
Prendigli la mano perché veramente è stato bravo. Cioè io ho provato con quella degli alpini, non è che mi è sopravvissuta. Quindi lui è stato veramente bravo. C'è chi ha il pollice verde.
E infatti c'è poco da fare. Vabbè, i nostri ascoltatori ci stupiscono, le ascoltatrici ci stupiscono sempre. C'è poco da fare. Andiamo avanti, Alba, perché ci mancano in realtà 5 minuti. Vogliamo fare una pausetta musicale?
anticipiamo intanto.
Sì, va benissimo. Guarda, intanto io mi sono qua che mi immagino l'ascoltatore sulla Gran Taparei, perché se voi non sapete, la Gran Taparei è una parete verticale, un po' come per i milanesi, i lombardi, il Pizzo del Badile, cioè sono quelle pareti che sono fantastiche, e sotto la Gran Taparei c'è un lago bellissimo. Wow. No, è un posto magico, quindi pensare all'arrampicato lì, insomma, però non, spero che non abbia raccolto le stelle alpine.
No, però io se le guardate in una posizione, direi incredibile.
Fantastica. Cioè. Ecco, io le ho viste in versione prato, e quindi esistono anche in situazioni...
versione non, falesia.
Ecco.
Che
però,
figata. Però, bello.
Bravo. Esatto, che figata. Ascoltiamo la musica, intanto mi immagino lui appeso.
Infatti.
Anche l'ascoltatore coltivatore provetto. Wow, che bravo.
Con questa immagine, Tatiana della FEM. A tra poco, Alba Lisa, rimani là.
Je veux t'avoir, New York dans le nightclub. Tu t'es rapproché de moi, je ne vais pas oublier le contact de ta peau, ton sourire et ton rire. C'est comme si on se connaissait déjà quand on s'est mis à danser. Tu m'as donné un baiser de cristal à déposer là sur la langue. Fais sauter son top en jean, je crève en voyant sa patrie. Maintenant mon cœur bat au rythme pas de Tatiana. Blouson de cuir, l'homme à la bouche, ce qui fait chaud dans ce nightclub. Elle se sentait si bien qu'elle me laissa toucher ses seins. Je les prends dans mes mains pour être sûr que je ne rêve pas. Ils sont pas gros mais tellement beaux, c'est les seins de Tatiana. Je me retiens, je respecte Tatiana. Blouson de cuir dans les rues noires, je vais les Pulse Nightclub. Je suis seul et je pleure de joie car j'entends cette chanson qui te donnera chaud quand ces bouffons te donneront froid. Le jour où tu seras dans les noirs, c'est la seule lumière que dort.
Non le ho raccolte, mi sono limitato a fare un video, aggiunge l'ascoltatore che si è goduto la vista della Gran Taparei e delle stelle alpine. Alba Lisa, possiamo tirare un sospiro di sollievo, direi.
Direi non so cosa per vedere il suo video.
Mamma mia, ma infatti guarda, Drugo, mandacelo perché siamo curiose di vedere questo spettacolo delle stelle alpine in falesia, bellissimo. Senti Alba Lisa, andiamo avanti che tra poco invece dobbiamo poi andare nella seconda parte, c'è cioè un periodo di pubblicità, ma intanto concludiamo un po' la prima parte di questo nostro viaggio naturale.
Per me adesso. Allora, in realtà muniti di ramponcini se serve, perché magari può essere un po' ghiacciato il nostro sentiero, possiamo scendere a quote un po' più basse, che sono quelle della camminatura medio, di quella di media montagna, e questo è il momento fantastico per vedere gli ellebori fioriti. E quindi io volevo un po' parlarvi dell'ellebolo, perché è una pianta che in questo momento sta dando il massimo del suo splendore tra gennaio e febbraio. Beh, intanto lo descrivo, perché io penso che la maggioranza degli ascoltatori sappia che cos'è l'ellebolo, però facciamo...
Sì, ma secondo me me lo confondono con il non ti scordar di me, te lo posso dire?
Ma com'è possibile? È gigante al confronto?
Sì!
Allora, dunque... divisione proprio netta. Di Non ti scordare di me è un fiorellino che tanto fiorisce molto più in là nel tempo, è multiplo perché è un fiorellino, ha tanti fiori in un grappolino di colore azzurro, può essere più grande o più piccolo a seconda delle specie, e questo è Non ti scordare di me, quindi azzurro. Invece noi pensiamo a quello che viene chiamato anche stella di Natale, che è un fiore che assomiglia, se si vuole, un po' più al papavero o al ranuncolo, infatti appartiene alla famiglia delle ranuncolacee, ha la dimensione circa di un papavero, quindi proprio
molto più grande.
Molto più grande.
Cioè, che Non ti scordar di me ha quella fioritura, no, simile con i 5 petali, 6 petali, però effettivamente è molto più piccolo. Vabbè, allora voi non me lo confondete, io sì, però.
Allora, quindi Non ti scordar di me, voi immaginate la macchia azzurrina, anche lì può essere, stando dentro le alte quote, io ho visto una fioritura di Non ti scordar di me. Pazzo. Su una morena glaciale con i ghiacciai e i sanacchi dietro, ero con mia figlia, abbiamo fatto la fotografia di noi sdraiati in mezzo a Non ti scordar di me azzurri che riempivano tutti i sassi, cioè era uno spettacolo.
Meraviglia.
Comunque azzurri piccoli a grappolini e comunque più in là nel tempo. Qui invece parliamo di fiori invernali, si trovano spessissimo nei fioristi anche in questo periodo, perché in realtà sono molto più facili da coltivare gli alleboli. E fanno hanno dei fiori con 5 grandi sepali, ma grandi, cioè immaginate come dei papaveri, un po' più piccoli dei papaveri, assomigliano un po' ai ranuncoli perché sono della famiglia dei ranuncoli.
Del petalone.
Dei petaloni, ecco, quindi hanno 5 grandi sepali che possono essere bianchi o gialli o verdi o purpurei sul fucsia bluetto, e poi dentro hanno 8-10 petali più piccoli, tubolari, e numerosi stami e pistilli, quindi è un fiore un po' articolato. Quello che può accadere quando si va in giro nei boschi è appunto trovarli, soprattutto qui in Lombardia si trovano tantissimi in Brianza, e per esempio andando su verso Resegone ce ne sono tantissimi. Allora, siamo nel discorso delle stelle alpine di prima, non è una buona ragione per raccoglierne a mazzi, ecco, perché si usava metterli nei cimiteri e sulle tombe, soprattutto qui in Brianza. Però una persona può illudersi che siccome ce ne sono tanti siano infiniti. No, ce ne sono tanti perché sono tanti in quella piccola porzione di territorio, ma in realtà in altri posti non ci sono proprio, perché prediligono substrato calcareo, e per esempio dove le montagne sono silicee non si trovano in questo modo.
Non proliferano. Abbiamo un altro minutino sull'elleboro, Albalizia, poi dobbiamo dar la pubblicità e poi invece seconda parte.
D'accordo, va benissimo. Allora, sull'elleboro volevo raccontarvi anche qua che vi sono moltissime leggende simpatiche, interessanti. E allora, in realtà è dimostrato che è una pianta allucinogena. Attenzione voi però che mi ascoltate, che siete un po' birichini.
Che chi se la fuma, chi se la mangia.
Ecco, è una pianta molto tossica, con degli effetti che vi racconto subito, così vi passa la voglia di fumarvela. Dunque, il nome pare che derivi dalla città greca di Elleboros, che è un fiume greco che attraversa la città di Antichira, cioè che abbia quell'origine lì. E i greci credevano che curasse la pazzia attraverso la purga, quindi che per questo gli faccio passare la voglia di usarla in quel modo lì, perché la pianta era utilizzata appunto come forte purgante, tanto è vero che la leggenda più importante è quella che un pastore di nome Melampo, indovino e guaritore, erborista di Antelitram, era stato chiamato dal re di Argo, che si chiamava Preto, per curare le sue figlie che erano pazze. Infatti queste tre principesse, giovani principesse, credevano di essere diventate mucche, e lui per curarle, Melampo, le guarì
con
l'elebro, e con ciò gli venne conferito il titolo di solenne di purgatore.
Purgatore, però come purga appunto in forma di guarigione, quindi il guaritore.
Nel senso proprio letterale, che noi usiamo la glicerina e i clisteri, proprio letterale.
Insomma, era un nome di merda, ecco, questo è esatto. Bisognava dire. Quindi, qualcuno doveva farlo.
Okay. E vi sono dei posti in cui, per esempio, quando qualcuno ha bisogno di curarsi della pazzia, lo si consiglia di andare per il Lebori, però poi quello è l'effetto che fa.
Non è una cosa proprio facile e agile da fare. Albalisa, ci dobbiamo fermare un secondo perché abbiamo un minutino di pausa, poi seconda parte, se vuoi chiudiamo parentesi e Lebori, poi so che c'è anche un altro tipo di vegetazione interessante, le anticipiamo?
Va bene, certo.
Parliamo di
In questi nove secondi dopo parleremo della Clematis vitalba, che perché vi racconteremo come i nostri boschi possono sembrare.
Dentro una stanza d'albergo con le persiane chiuse, questo telefono in mano illumina anche me. Leggo e di nuovo cosa stai scrivendo, reggo e per poco è mica facile. Appuntamento perfetto ma cerco delle scuse, ci vieni spesso a Milano, ci vieni a fare che provo e riprovo e non ci sto capendo niente e di nuovo e forse neanche te. Hai due occhi che fatti guardare, Madonna quanto vorrei, ma meglio non sfiorarci mai.
Seconda parte con Albalisa Azzariti e i fiori invernali, le stelle alpini, gli ellebori e anche Albalisa.
E adesso vi parlerei della Clematis vitalba, perché quello che vorrei dirvi è che questo è un momento veramente magico per andare a passeggio nei boschi. Sì, soprattutto i boschi, quelli di collina, quelli delle Prealpi piuttosto che delle colline verso il Piacentino, l'Oltre Po Pavese, perché non ci sono ancora le foglie sopra gli alberi, ma in cambio, e forse proprio per quello, il sottobosco è di una esplosione di colori, di vitalità insospettabile. E Intanto perché questo è il momento in cui erbe come ad esempio l'erba cipollina è particolarmente verde brillante, l'aglio ursino comincia ad occhieggiare sui fiorellini bianchi e abbiamo le primule, abbiamo un fiore un violetto che si chiama pulmonaria. Tra un po' appare un altro fiore bellissimo che è l'Erythronium densicanis, cioè abbiamo una vegetazione di sottobosco
ricca,
bellissima, super, bellissima, ricca. Super. E che di solito le persone pensano che la fioritura migliore sia maggio, giugno, aprile, maggio, giugno. In realtà i boschi iniziano ad essere estremamente fioriti tra febbraio e marzo. E poi guardando per aria, entrando nei boschi, soprattutto se no, si sono lasciati un po' selvatici, si vede in modo molto netto una grande quantità di piante rampicanti che sembrano liane e sono la Clematis vitalba.
Che io brutalmente avrei detto, ah, quindi parliamo di, e tu hai detto giustamente il nome botanico, io avrei detto liane, però sì,
sì,
ripeti come si chiamano?
Clematis vitalba.
Clematis vitalba, che vitalba. Sono quelle che noi confondiamo per liane, in realtà è vero.
In realtà anche qua la cosa interessante è che sono delle ranuncolacee. Allora, la cosa bella è che prima abbiamo parlato dell'ellebro, che è una ranuncolacea all'aspetto del ranuncolo e quindi un bel fiorellone grosso,
sì,
di cui ci sarebbe tantissimo da dire, ci siamo molto ridimensionati, è un fiore meraviglioso con tante specie e così via. E però poi abbiamo la sua versione, della famiglia delle ranuncolacee, rampicante, perché è una famiglia che ha una grande variabilità morfologica e questa pianta Clematis vitalba ha tante proprietà, a sua volta non è particolarmente bella, però in questo momento la si riconosce più che in altre stagioni perché fa delle specie di ciuffetti piumosi, un po' per intenderci, un po' quello che fa il tarassaco quando il fiore giallo diventa un soffione che tutti soffiano.
Certo.
Ecco, qui noi abbiamo la stessa cosa, questi fiocchetti piumosi appesi sugli alberi e uno dice cos'è sta roba? Poi la guardi e dice che è una liana. Ecco, quella è la Clematis vitalba, perché è una pianta lianosa effettivamente.
Che sono quelli che poi quando arriva la primavera piena si seccano e sono quelli che sembrano pollini in realtà.
Sì, esatto, poi volano via e poi ti restano questi rami così arrampicati, ma
su tutti i maglioni, però è la primavera.
Non li vedi più e non sono i pioppini, però ecco, li restano attaccati ai maglioni, li fanno le piante di pioppo, però anche questi non scherzano a svolazzare. Il punto è che in questo momento sono molto scenografici, poi quando spuntano le foglie non si vedono più, non è che sono morti, semplicemente non ci fai più caso. E io ho avuto la fortuna di fare un corso di cesteria dove ho imparato ad intrecciare i cesti con la Clematis vitalba. Bisogna fare attenzione perché anche lei è un tantino irritante per la pelle, è un po' tantino anche lei, contiene degli alcaloidi non proprio buonissimi. Ci sono dei posti in cui viene mangiata però e per una volta non è assolutamente protetta. Ora non so dire se è buona, In Toscana viene utilizzata nelle frittate, utilizzando oggetti giovanili che pare che non siano partiti, poi sbollentati perde l'aspetto tossico. Sono sincera, non l'ho mai mangiata, non ho idea se è buona, però per una volta togliendola facciamo un piacere al bosco, perché per quanto la togliamo lei è talmente esuberante,
certo,
che voglia insomma di... E quindi questo mi interessa, mi piaceva l'idea di farvi conoscere che anche noi abbiamo delle piante che sembrano liane, hanno un portamento lianoso e i rami che si intrecciano sono quelli dell'anno precedente, perché quelli tuttora formati sono vitali, sono più robusti. Ma è comunque una pianta estremamente interessante.
Fede,
sono qua.
Albalisa, Fede ci dice che da piccolo, ecco, vedi, mi fa ridere che lì dove diciamo... Mi raccomando, non è tossica, però vedete voi, arriva il commento dell'ascoltatore Fede che ci dice: io quando ero piccolo la utilizzavo, la staccavo e la utilizzavo per fumare dei finti sigari.
Cioè, quindi...
Comunque, vedi, anche da bambini, vabbè, abbiamo ognuno ha il pubblico che si merita, che dobbiamo fare?
Invece, prima di dare la parola a Barbara,
sì, che è già connessa qui con noi intanto.
Magnifico. Allora, prima di dare la parola a lei, che così le lascio tutto lo spazio e anche l'intervento che devi fare dopo, volevo raccomandare a tutti gli appassionati di aglio ursino, ecco, di fare attenzione di raccogliere le piante una per una, perché pare, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, insomma, del Ministero della Sanità, che ogni anno ci sia qualche zeglione che si intossica perché prende ammazzi tutti insieme senza scegliere, e siccome l'aglio ursino vive in consociazione con una pianta che invece è velenosa, non si può prendere, noi in piemontese diremmo a brancà, cioè proprio pigliarla a manciate, quel che coio, no,
alla
sceglierla. Brava, ecco, devi un tantino fare un po' attenzione, perché ogni anno si intossica qualcuno, e quindi queste piante qua vanno un po' conosciute, vanno scelte con una certa cura, che secondo me è anche un segno di rispetto verso la pianta stessa.
Ovvio che sì.
Invece che strapparla via, magari la tagliuzzi e fai così, fai anche attenzione di quello che stai raccogliendo.
Insomma, sempre stessa pratica, ovvero andate in mezzo alla natura, ma siate rispettosi, rispettose. Pietro invece dice, ma quale pianta velenosa? L'elleboro? No, non è l'elleboro velenosa. Dicevamo che la Clematis vitalba non è tossica, no Pietro? Non parlavamo di... però l'elleboro è tossico.
Allora, l'elleboro è tossico. L'elleboro è tossico, decisamente tossico, sì. E tanto è vero che in una famosa guerra antica mi pare di Corinto, hanno ammazzato il soffitto nemici avvelenando le fonti d'acqua mettendoci dentro l'elleboro. Quindi sicuramente, perché è un lassativo purgante fortissimo, quindi, ed ha anche degli effetti sul cuore, però è una pianta bellissima. Quindi,
però lasciatela là, non ve la impappate, ecco, quello diceva, aggiunge ecco. Pietro, quella che contamina l'aglio orsino.
Adesso ve la trovo, è una pianta che gli assomiglia moltissimo in consociazione, mentre parla Barbara io la ritrovo il nome botanico esatto, però il punto è quello, fate attenzione di non raccogliere in massa tutto perché potreste prendere anche lei insieme, però un attimo vi dico come si chiama.
Rimani all'ascolto Pietro, io intanto do il benvenuto alla nostra insegnante di cesteria, ciao Barbara, ben arrivata.
Ciao Giulia.
Benvenuta. Hai ascoltato un po' tutto quello che dicevamo, soprattutto sulla Clematis vitalba, che è, immagino, la pianta che tu utilizzi per i tuoi cesti, principalmente.
Sì, è una delle tante piante che la natura ci offre per intrecciare, per fare questi manufatti. E niente, volevo dire una cosa, anche la Clematis è abbastanza tossica, in quanto ranuncolacea, anche lei produce la ranuncolina, che si trasforma con la rottura delle foglie in protoanemonina, che però si trasforma ancora in anemonina con l'essiccazione e la bollitura, quindi poi alla fine noi possiamo utilizzare, avere una materia prima che possiamo utilizzare senza problemi. Ma per dirti per affermare questa cosa, ti dico, la Clematis vitalba veniva chiamata l'erba dei cenciosi, proprio perché sembra che un tempo i mendicanti strofinassero le foglie di questa pianta sulle mani, sulla pelle, per procurarsi delle lesioni, delle bolle, in modo da fare più effetto sui benefattori e su chi sarebbe stato disposto ad elargire maggiormente. Ecco.
Cioè, quindi, per fare un po' di pietà, cioè, davvero.
Sì, sì, assolutamente, veniva proprio chiamata l'erba dei cenciosi.
Ma dimmi.
Quindi, ecco, però per dire, i germogli freschissimi vengono anche utilizzati per fare frittate o minestre, però comunque
con
previa cottura,
ah,
previa
okay.
cottura, certo. Perché sennò sono un po' tossici.
Rimangono. Senti, Barbara, quali altri materiali utilizzi per da poter intrecciare? Cioè, perché immagino che ecco, la Vitalba si presti anche per la forma lunga e il fatto che non si spezza una volta seccata.
Assolutamente sì, la Vitalba è particolarmente interessante per i cestai, per noi cestai, proprio perché è possibile raccoglierne anche parecchia durante l'inverno, anche perché sappiamo che facciamo solo un favore alle piante che ne sono state infestate, e la possiamo raccogliere, la possiamo praticamente farne delle matasse e essiccarla e quindi utilizzarla durante tutto l'anno. E ancor meglio, comunque è una pianta che tra le poche che non ci obbliga ad essiccarla prima di utilizzarla, la possiamo utilizzare anche fresca, perché e anche durante tutto l'anno, cioè non è proprio indispensabile che venga raccolta in dormienza, come invece altre essenze tipo il salice, che dobbiamo raccoglierlo durante la dormienza della pianta, quindi nei mesi invernali e ancora meglio con la luna calante, e poi reidratarlo dopo un po' di mesi. Invece la Vitalba ci consente di essere utilizzata anche da fresca e per tutto l'anno.
Perfetto, quindi di fatto è materiale, per voi è materia prima prêt-à-porter.
Ah, cioè, ecco, brava, hai trovato assolutamente il termine giusto, sì.
Barbara, prima di ripassare un attimo la parola ad Albalisa, che non so se nel frattempo
sì.
ha trovato appunto
Ho trovato.
Ok, allora adesso abbiamo la risposta per Pietro. Volevo chiederti, Barbara, tu sei un insegnante di cesteria, hai dei prossimi corsi in partenza o dei laboratori, dei workshop, dei momenti in cui magari...
Sì. Io praticamente collaboro con varie realtà, tra cui SOS 2012, Arti e Mestieri, che è un'associazione di promozione sociale, in cui vengono riproposti a livello amatoriale varie attività artigianali, varie... e soprattutto in contatto con la natura. Quindi per me, per esempio, è fondamentale proprio il fatto di riportare le persone a sentire il materiale, a conoscere e a sentirsi parte del sistema natura. Per questo faccio anche parte del Festival delle Erbe di Poschiavo, che sarà il 31 maggio quest'anno, e varie attività di questo. Dunque, il prossimo corso di cesteria presso la sede lombarda, quindi a Triangia, la sede lombarda di SOS 2012, sarà il 7-8 marzo.
Perfetto, a breve. Quindi abbiamo possibilità di esserci. Il sito è sos2012.it per chi avesse voglia di andare a cercarlo. Mentre invece Albalisa,
esatto.
prima di salutarci, perché poi dobbiamo andare invece al flash mob in Piazza Duomo, qual è la pianta misteriosa che camuffa l'aglio orsino?
È facilissimo, sono il mughetto e il colchico, ma qui la cosa interessante, perché l'aglio orsino quando fiorisce ha dei fiori che sono abbastanza riconoscibili, la fregatura ce l'hai sulle foglie, quando raccoglie le foglie senza vedere i fiori, perché le foglie che sono lanceolate carnose assomigliano moltissimo a quelle del mughetto, e assomigliano moltissimo a quelle del colchico. Allora, del colchico abbiamo già parlato, è una pianta mortale addirittura, cioè
sì.
proprio non se n'è, non sopravvive.
No, bueno.
Anche il mughetto è molto tossico. E cosa fanno queste due piante? Convivono nello stesso luogo, cioè condividono lo stesso ambiente. E se uno li potesse raccogliere dai fiori, i fiori del mughetto, li riconosci, i fiori del colchico sembrano dei crocus viola, li riconosci. Mm. Ma se raccogli solo le foglie e li prendi tutte insieme, siccome sono tutte e due carnose, lancelate, hanno la stessa forma, è facile che, e sono nello stesso luogo, è facile che uno si confonda. Per quello che dico, non metterli così arrampicati tutti quanti insieme, perché potreste prendere anche una foglia tossica nel frattempo. Invece l'erba, invece l'erba cipollina è facile da ricordare, perché la troviamo anche l'S lunga al supermercato.
E poi si riconosce all'odore, no? Sei d'accordo?
Sì. E quindi, per esempio, questa è una cosa che puoi fare. Invece l'aldrossino, quando fiorisce, fa delle macchie bianche bellissime nel sottobosco. Quindi io chiudo dicendo, andate nei boschi anche in questa stagione, pigroni, non dite fa freddo, io, vabbè, adesso oggi qui a Milano pioveva, però insomma pensate che è una giornata, è un periodo meraviglioso per andare nei boschi.
Pietro ti dice è vero il mughetto, grazie, in generale ti ringraziano e salutano tutti, vi ringrazio e saluto anch'io Albalisa Zarini e Barbara Galimberti, la nostra maestra di cesteria, grazie mille. Ciao.
Ciao a tutti.
Allora, noi terminiamo come sempre accadrà da qui ai prossimi giorni con il flash mob in Piazza Duomo. Oggi raggiungiamo un'altra delle persone che sta per andare lì e ci racconta un po' la sua esperienza. In attesa che siate voi a chiamare 0233 001 001 e dire Giulia sto per andare. Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children. And all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance. It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law. And a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque. Pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'd be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it. The students finally did. Let's get it. È quello che canta Macklemore, ovvero... ci siamo alzati, gli studenti finalmente l'hanno fatto, a Milano l'hanno fatto anche un gruppo di cittadini, sono sempre di più che ormai da 8 mesi instancabilmente si ritrovano in Piazza Duomo. Noi abbiamo oggi con noi Silvia Zaru, ciao Silvia, ben arrivata.
Ciao Giulia, ciao ascoltatrici e ascoltatori e grazie a te e a Radio Pop per questo spazio.
Quanti giorni sono che vai in Piazza Duomo, Silvia?
Allora, che vado quasi tutti i giorni, ma sicuramente più di 200. In tutto io non sono andata da subito perché non ero a Milano, semplicemente, altrimenti ci sarei stata. Sono andata 10 giorni dopo che questa esperienza è iniziata, la nostra presenza fissa quotidiana, ed è stato subito molto impattante per me. E domani saremo, penso, al 250esimo giorno.
Eh sì.
E quindi è un traguardo importante che penso nessuno di noi si immaginava all'inizio di poter raggiungere e superare, perché andremo avanti. andremo avanti finché ce la faremo e finché, sicuramente finché continuerà il genocidio in Palestina.
Senti Silvia, io con Radio Popolare in generale, con la nostra tutta la redazione, abbiamo deciso di sostenere e amplificare un po' questo flash mob per far sì che anche tanti tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici possano unirsi a voi e che possa diventare sempre più grande questa iniziativa. Lancia tu un invito a chi ti sta ascoltando e prova, insomma, ecco, fallo tu, io mi silenzio.
Ok, allora se sentite che volete dire stop al genocidio e al genocidio a Gaza, alla pulizia etnica in Cisgiordania, se sentite che la Palestina, l'ingiustizia nella Palestina è l'emblema della disumanità, se nelle vostre corde è questa modalità di stare fermi e silenziosi, di mettere i vostri corpi e di portare la voce della Palestina attraverso dei cartelli, prevalentemente con delle poesie palestinesi, venite, vi aspettiamo. Noi siamo tutti i giorni dal 16 giugno e andremo avanti finché sarà necessario, tutti i giorni, dicevo, in Piazza Duomo a Milano dalle 18 alle 19, per un'ora al giorno, immobili, silenziosi, con i nostri corpi e con i nostri cartelli che gridano il dolore della Palestina e il nostro dolore e che portano la voce della Palestina. E quindi noi vi aspettiamo, potete venire quando volete e per quanto tempo volete, non è necessario stare tutta l'ora, anche 5 minuti, 10 minuti, quando volete e ogni volta che volete. La nostra presenza fissa, individuale e collettiva nello stesso tempo, perché comunque siamo in media 40-50 persone al giorno.
Ne servono e ne speriamo di più.
È il nostro pensare forte, il nostro gridare forte stop al genocidio in modo silenzioso
ma perentorio
e determinato.
Silvia,
vi aspettiamo.
Ringrazio tantissimo, ci si vede in Piazza Duomo, anche oggi è il giorno 249 e non ci si ferma qui. Grazie Silvia Zaru, saluta a tutti e tutte.
Grazie a voi.
Ciao.
Vi aspettiamo. A presto.
Tocca salutarvi anche a me e ci si sente domani. Un abbraccio, buona serata a tutti e a tutte da Giulia. Ciao.